Allora, vi ricordo quanto abbiamo anche detto ieri, nel senso che se prendiamo il tema della definizione come l'istanza importante che in effetti è e che Beck segnala estensivamente, come abbiamo detto nel primo capitolo del suo libro, diventa complicato poi, in qualche misura arrestare il carattere, tra virgolette, creativo della definizione stessa, nel senso che quello che dice Beck è che nella gran parte delle situazioni pertinenti ai rischi la questione della definizione va in due direzioni, ovvero sia uno nel definire il rischio come tale, perché molti comportamenti non vengono percepiti come rischiosi, a meno che non li si allestisca così, come abbiamo detto ieri, preferendo il termine alla messa in scena che è più ingannevole, no? Quindi noi definiamo i rischi in quanto tali, ok? Però siccome appunto la questione quindi è convenzionale e non oggettiva, all'interno stesso del rischio ci sono una serie di ulteriori convenzioni che segnalano le famose soglie di pericolosità, ad esempio. Allora c'è il rischio che io mi bruci con le radiazioni solari. Fino a quanto posso espormi alla radiazione solare prima di avere dei danni? È chiaro che questo punto è variabile perché varia a seconda degli incarnati, a seconda delle circostanze, a seconda delle stagioni, a seconda delle posizioni geografiche. Insomma, ci sono una miriade di questioni relative alla cosa che fanno sì che a un certo punto io ti dica 3 ore. Ok? 3 ore. Però, appunto, è una questione di definizione. No, non vuol dire che la terza ora improvvisamente comincia a coprirmi di piaghe e non è detto che a un certo punto, sulla scorta di, che ne so, richieste dei possessori, dei gestori delle spiagge, richieste dei produttori di prodotti solari, richieste di altre lobby che possono in qualche misura essere interessate, queste 3 ore non divengano 4 o 2 e mezzo, no? Il che vuol dire che improvvisamente certe cose vengono derubricate dalla categoria dei rischi, quindi posso stare al sole 3 ore e mezzo invece di 3. Quindi al momento non sono più a rischio. Ci siamo fin qui? Ovviamente, come vi dicevo ieri, questo ha una serie di non, ricadute non solo pratiche, nel senso che è ovvio che tu puoi in qualche misura alterare la pericolosità di un qualche evento o situazione semplicemente modificando i parametri. No, come si diceva per l'acqua potabile, l'acqua è potabile purché non contenga un quantitativo X di sostanze che la rendano poi tossica, e questo quantitativo X non è che è oggettivamente fondato. Posso decidere sulla scorta di scoperte scientifiche, opportunità politiche, circostanze pratiche, qualunque cosa che non è più quello, ma aumenta o diminuisce. Quindi quest'acqua che prima non potevo bere, improvvisamente diventa potabile, o viceversa, un'acqua che ho sempre bevuto, improvvisamente è pericolosa. Però noi abbiamo esteso ulteriormente la questione, ovvero sia, la questione della definizione si limita a questo arcipelago, a questo campo semantico del rischio, o è qualcosa che va oltre? Perché se ci pensiamo un attimo sopra ci rendiamo conto che la connessione con la questione della selezione e riduzione, che abbiamo visto essere al cuore del movimento culturale, è stretta. In ultima analisi, il processo di definizione è in effetti il processo attraverso il quale noi costruiamo la sezione finita dell'infinità priva di senso. Quindi l'interesse del rischio qual è? L'interesse della dinamica del rischio è che ci mette di fronte in modo evidente a questa dinamica, che è una dinamica che altrimenti tende a sfuggirci, no? Abbiamo letto con Fink, vi ricordo, che nel momento in cui cominciamo a ragionare sulle cose, si impongono una serie di riflessioni che normalmente non facciamo, quella per esempio relativa al loro stesso essere cose. Abbiamo detto, no? Fink dice che la causalità è un nostro modo di assegnare alle cose il loro significato, non è pertinente alle cose, è qualcosa che noi ci mettiamo. Quindi noi definiamo le cose in quanto tali. Ed ecco che la questione della definizione diventa una questione centrale all'interno della comprensione, diciamo, più raffinata, della comprensione più profonda dei movimenti di costruzione della realtà. No? Ora, evidentemente, Possiamo, per esempio, sostenere che non tutte le definizioni rispondono alle stesse esigenze, nel senso che, per esempio, la causalità delle cose è evidentemente un processo quasi non razionale, un processo fondamentale, primordiale, col quale si pongono, no, in qualche misura gli elementi di base con i quali poi si avrà a che fare vivendo e creando la cultura. Mentre la definizione del rischio invece non è così inconsapevole e così poco trasparente, così oscura. È più trasparente, nel senso che evidentemente, come abbiamo visto, il rischio diventa un campo di scontro fra poteri divergenti, fra interessi divergenti, il che in qualche misura ci spiega anche perché stia diventando una categoria così importante, no? La società del rischio, sì, è anche evidentemente il seguito di quanto dice Beck, ovvero sia che essendosi annullate tutte le strategie attraverso le quali la modernità trattava queste situazioni, il rischio diventa omnipervasivo. Ma è anche vero che il fiorire, il moltiplicarsi, il consolidarsi di interessi divergenti di per sé porta a questa dinamica, no? Perché appunto su questa distinzione, sul fatto che una cosa sia o meno rischiosa, quanto sia rischiosa, cosa io debba fare per proteggermi o per renderla meno rischiosa, si giocano partite di grande potere, di grande peso economico, evidentemente, no? Pensate per esempio alla produzione dell'energia nucleare, tanto per dirne una, abbastanza evidente. La definizione dell'energia nucleare è tutta costruita su una serie di assunti che sono ormai quasi tutti discutibili, abbiamo scoperto, sempre per la faccenda dei successi della modernità, no? Quindi quello che immaginavamo fosse sicuro non lo è più, non abbiamo le idee chiare su cosa potrebbe essere sicuro, quindi è chiaro che il dibattito sulla pericolosità e sul rischio implicito nello stoccaggio di scorie radioattive, per esempio, è un dibattito che non si articola su fondamenta meramente scientifiche, ma si articola sulla potenza, sul potere relativo delle comunità, sulla capacità di imposizione dello Stato, sulla evidente e necessaria compensazione dei probabili rischi, ma è chiaro che sono tutte dinamiche diverse da quelle che contemplavamo prima. Quindi il punto della definizione, per quanto ci interessa relativamente a questo saggio, è quello, ovvero sia che ci mostra quanto la realtà sia oggetto di compromesso, aggiustamento, modifica, revisione costanti. Il rischio ce lo mette davanti agli occhi, perché? Perché nelle stesse parole di Beck, se vi ricordate, nelle prime pagine, il rischio apre alle vaste praterie del possibile. Quindi se il possibile diventa un elemento costitutivo di quanto è reale, è chiaro che questo reale non può essere concreto come noi ci raccontiamo che è. Perché no, ne è parte. Una sua componente è una componente aleatoria che potrebbe non darsi mai. No, ripeto, noi potremmo adottare e di fatto adottiamo una serie di comportamenti, misure legislative, regolamentari, pratiche, in vista della possibilità di alcune cose che potrebbero non accadere mai. Eppure, intanto noi abbiamo il nostro bravo bunker, come fanno i survivalisti americani, il nostro bravo bunker antinucleare sotto casa, stoccato con una serie di alimenti che dovrebbero servire in caso di inverno nucleare, viviamo in certi modi e questo è reale, no? È perfettamente reale, ma è un reale che risponde a un irreale per certi versi, perché il fatto che debba arrivare l'inverno nucleare non è assolutamente detto. Né è detto peraltro che tutto quello che tu stai facendo sia sufficiente per farti sopravvivere, tra l'altro, perché noi dell'inverno nucleare, ringraziando Dio, non abbiamo avuto alcun tipo di prova provata, no? E questo, come dicevamo ieri, ulteriormente complica lo scenario, perché significa che noi ci stiamo muovendo in un campo che è falsamente affidabile. Perché uno dei punti focali, uno dei punti forti della scienza è sempre stato il poter procedere per esperimenti che in qualche misura dessero una misura di ciò che si stava facendo. Nel momento in cui questi esperimenti non sono fattibili per un problema di scala, per un problema di rischio per coloro che comunque, se anche li immaginassimo, verrebbero a correre nella simulazione, eccetera, tutto ciò che noi abbiamo, no, tratto, inferito, costruito sulla sicurezza relativa del procedere scientifico salta. Perché di fatto noi stiamo facendo le cavie di noi stessi. Questo dice Beck, ed è uno dei sottotesti più inquietanti per certi versi, no? Perché ci dimostra che la nostra capacità tecnologica ci ha portato oltre quello che era un procedere cauto e affidabile. Noi stiamo facendo delle scommesse. Il fattore di rischio e scommessa di cui parlavamo ieri con Nora aumenta esponenzialmente. Già era presente nei casi semplicemente, no, documentati da evidenze laboratoriali, perché come abbiamo detto, non so se ve lo ricordate, forse è il caso di ricordarlo, abbiamo detto che le prove in laboratorio sono comunque discutibili. Perché? Uno, perché sin dall'inizio la loro evidenza si fondava sia sui risultati pratici che sulla testimonianza di coloro che vi prendevano parte. Quindi anche lì c'era un fattore non oggettivo piuttosto significativo. Ma soprattutto il problema è che le prove laboratoriali nascono da una riduzione della complessità della situazione che veniva fino a, che è stata fatta e probabilmente si continua a fare ancora oggi sulla base di un assunto che è stato smentito, ovvero sia che le conseguenze di una variazione fossero proporzionali alla variazione stessa. No? Quindi che succede? Io ho 20 parametri per una certa situazione. Sono troppi, ne scelgo 10, in base a cosa li scelgo? Li scelgo in base al range di variazione, perché dico, allora, se c'è una grossa variazione del parametro può darsi che le conseguenze e ciò che io vado a misurare siano importanti. Se la variazione è minima, il parametro lo scarto, perché non mi interessa, non è significativo. Ci siamo fin qui? Ecco. Dopo la teoria del caos, questo assunto non è sostenibile, perché anche un parametro che vari 0,000001 potrebbe avere delle conseguenze immani, e io non lo saprò mai, finché non capita, perché nelle mie ricerche non l'ho mai considerato. Non so se la cosa è chiara. Quindi da una parte il laboratorio è di nuovo discutibile, è chiaro che si parla di situazioni e di casi limite per certi versi, di casi non frequenti, per cui la prassi laboratoriale evidentemente ancora porta con sé una serie di possibilità e di semicertezze. È chiaro, se poi pensiamo per esempio ai vari medicinali che si scoprono essere nefasti dopo 15-20 anni, non so se vi ricordate l'Optalidon di qualche anno fa o altre cose di questo genere che improvvisamente scompaiono dagli scaffali perché ci si è accorti che sul lungo periodo hanno delle conseguenze nefaste, pure lì possiamo parlarne. Però comunque, insomma, diciamo che una soglia di incertezza su questo genere di comportamenti è intrinseca alla procedura stessa, ma il problema ulteriore, come dice Beck, è che questa procedura non è più applicabile proprio direttamente in tanti casi, la gran parte dei casi con i quali ci confrontiamo noi, perché ormai questi casi sono talmente di ampia scala che testarli comporterebbe per esempio decidere che facciamo saltare per aria una centrale nucleare in Francia e vediamo che succede. È chiaro che nessuno si potrà mai prendere, no, un tipo di responsabilità di questo genere, sarebbe assurdo, però sarebbe l'unico modo attraverso il quale vedere che succede, perché non c'è modo di rifarlo, non è che puoi metterti dentro una stanza e simulare, lo puoi fare forse con i programmi di computer, al limite, simulazioni virtuali, però recentemente, non so se avete visto negli ultimi giorni, gli scienziati hanno smentito Elon Musk, che è un sostenitore del fatto che viviamo in una simulazione di altri, e noi saremmo Matrix praticamente a sentire alcuni dei nostri colleghi, e gli scienziati gli hanno detto guarda che il mondo è talmente complicato che non c'è nessun tipo di programma che è in grado di replicarlo, che è quello che stiamo dicendo noi da una vita, ma non è quello che dice la scienza da una vita, c'è un piccolo, no? C'è uno scarto abbastanza serio, perché mi stai dicendo che la realtà non è replicabile al computer, quindi le simulazioni fatte al computer a che me dovrebbero servire, visto che non posso replicare tutti i parametri? Non li capisco, non li so. So se mi capite, no, è quello il problema. Quindi noi abbiamo una conoscenza che si scopre sempre più parziale, una tecnologia che invece porta regolarmente a comportamenti che sono su scale assolutamente non comprensibili né investigabili né prima né poi, ed ecco che tutta questa meravigliosa strategia che abbiamo messo in piedi in Occidente relativa appunto alla realtà del mondo nel quale ci muoviamo comincia a mostrare le crepe. No, se vi ricordate Matrix, ci sono i famosi glitch, quei momenti nei quali non regge, no? La simulazione. Ecco, noi li abbiamo chiamati insieme a alcune anomalie, ma qui siamo oltre l'anomalia, qui siamo su fondamenta in qualche misura anche razionali e scientifiche, no? Appunto, gli stessi scienziati mi dicono che in realtà non è replicabile al computer. E questo è perfettamente, come dire, armonico con quello che abbiamo appena detto, no? La famosa realität è questo, è una realtà che non è definibile, che esorbita le nostre capacità di rappresentazione. quello è il punto, quindi ormai pare che ce lo stiamo raccontando finalmente pure gli scienziati, e alla fine siamo d'accordo con la filosofia tedesca dell'Ottocento. Però la questione è, allora che facciamo del reale? No? E quando cominciamo a ragionare sul reale in modo un po' più attento, Finck secondo me viene decisamente in aiuto, no? Perché se andate appunto a fine pagina 195, che ci dice? Ci dice, se guardiamo con attenzione, il concetto stesso di realtà appare meno solido e affidabile di quanto uno non vorrebbe. E qui cominciamo a citare Finck, no? Normalmente noi distinguiamo realtà da irrealtà in un modo generale e sicuro. Usiamo questi concetti senza nessuna chiarificazione ontologica esplicita, che è un bel modo di dire che non sappiamo bene di che stiamo parlando, per altri versi, ma comunque, limitandoci ad una comprensione approssimativa e familiare, che è quello che vi ho sempre detto quando facciamo, anche quando ci mettiamo a chiedere, no? Se io comincio a chiedervi le definizioni dei termini, a un certo punto scattano dei meccanismi di accordo e di compromesso che non hanno niente a che fare con la comprensione precisa del termine, quanto sul fatto che se siamo capiti lo sappiamo che vuol dire realtà, lo sappiamo che vuol dire chiarificazione ontologica, lo sappiamo che vuol dire prassi, no? Sono tutte cose che sembra che sappiamo. Nel momento in cui però ci stiamo un attimo più attenti, se vi dovessi dire come definireste prassi? Chiaro che non è che vi sto accusando di essere stolte, sia chiaro questo, vi sto soltanto mettendo davanti a uno dei nostri modi di fare. Cioè, noi normalmente diamo per assodato che sappiamo di che cosa stiamo parlando, anche se poi nel momento in cui lo andiamo a esplicitare non ci riusciamo. Questo è il punto. Quindi il nostro sapere, come vedete, è un sapere estremamente convenzionale. Questo è il motivo per il quale i soggetti degli esperimenti di Finck si incazzavano come bestie, no? Quando gli facevano lo scherzo famoso, ma anche le altre gomme sono a terra. È vero. E lì ti accorgi, no? Finalmente ti viene a consapevolezza il fatto che tu stai dicendo delle cose che di per sé non hanno senso, ma gli altri le capiscono. Per convenzione, perché per cultura implicita, per questioni, per giochi linguistici, però ti rendi appunto conto che sono giochi linguistici, se quindi funzionano a quel livello lì, dove altro è che tu stai giocando? Dove altro è che non ti puoi più fidare pienamente di quello che dici? Questo è il punto, no? Quindi usiamo questi concetti limitandoci ad una comprensione, abbiamo detto, approssimativa e familiare. Reale e irreale in una semplice e solida antitesi, l'uno è l'opposto dell'altro. Questa antitesi è perfino più solida di quella tra grande e piccolo, caldo e freddo. La realtà delle proprietà, però, e qui siamo nel filosofico, è possibile soltanto a causa della realtà di un sostanziale portatore di proprietà. No, questa è la famosa faccenda della causalità di cui parlavamo prima. Cioè, io posso dire di una cosa che è calda perché c'è la cosa che è calda, ma la caldezza, no? Se vogliamo chiamarla così, non il calore perché non ci capiremmo, ma l'essere caldo è uno stato che posso predicare solamente di qualcosa che abbia una sua permanenza, una sua sostanza. Mi seguite? Sicure? Ok. E quindi rinviamo alla faccenda della causalità. Tutta la nostra costruzione di comprensione del mondo, come vedete, punta sull'esistenza di qualcosa che supporti ciò che noi diciamo, no? E già sappiamo, per esempio, che il colore arancione di questa sedia, ad esempio, è un'ingannevole proprietà, no? Perché sappiamo anche che la stessa sedia a luce spenta non è più arancione. Quindi, come vedete, anche lì, no? Noi normalmente, non so che è seccante, ragazzi, però voglio dire, è quanto, noi sorvoliamo su questi aspetti problematici della realtà. No, non è che ci fatto. Vediamo benissimo che le sedie diventano grigie, ma non andiamo a chiederci, ma se prima erano arancioni e mo sono grigie, l'essere arancione che è? No? Non so se questo è chiaro. Ok. Allora, dicevamo, la realtà delle proprietà è possibile solamente a causa della realtà di un sostanziale portatore di realtà, di proprietà. Realtà, da parte sua, non è una proprietà che si può attribuire a una cosa, o esserle sottratta. Se la realtà non c'è, la stessa cosa con tutte le sue proprietà scompare. Che strano carattere è quindi questo, la realtà di una cosa? È qualcosa che appartiene all'oggetto? Noi possiamo vedere e toccare cose vere, ma possiamo anche vedere e toccare la realtà di quelle cose visibili e tangibili? Think. Se questo è il modo in cui le stanno le cose in riferimento a oggetti materiali ed affidabili, diventano ancora più complicate quando uno considera altre sfumature del significato della parola. Per esempio, noi parliamo anche di realtà, e non intendiamo l'essere reale di questo o di quell'altro oggetto, ma l'insieme generale della realtà. No? Quando noi diciamo la realtà, c'è solo una realtà per tutte le sue possibili dimensioni. La sola ed unica realtà globale non si forma però mettendo insieme tante cose reali, no, abbiamo visto, vi ricordate, nella faccenda del contenente e del contenuto, cioè ciò che esiste è l'insieme delle cose che contiene o è qualcos'altro? E qui vedete che l'applicazione di quel tipo di ragionamento è concreta, no? La realtà si forma, la sola ed unica realtà non è formata dal mettere insieme tante singole cose reali, quanto invece piuttosto la realtà si forma preliminarmente a tutte le realtà individuali. Il concetto di realtà è ambiguo e problematico, ed ugualmente ambiguo e problematico è il concetto di irrealtà. Perché è chiaro che se ne sfumiamo uno, ovviamente sfumiamo anche l'altro. Ci siamo fin qui? Ok. Avete le facce attonite però, è una cosa che un po' mi preoccupa. Come dicevamo. No, è più qualcosa che ha a che fare col discorso sull'universo che facevamo ieri. Cioè, la realtà in questo senso, di fatto, è l'a priori, se vogliamo dire, grazie al quale esistono le cose reali. Capisci? Però noi non lo investighiamo mai in quanto tale. Anche qui, come vedi, riduciamo la realtà all'insieme delle cose reali. Però, di nuovo, se non ci fosse un qualcosa a monte che consente che esistano le cose reali, non ci sarebbero manco loro. E quello è il punto. Capisci? Mi rendo conto che non è facile. Mi rendo conto anche che la magistrale, quindi, e mi rendo conto che non dovrei insegnare cose di questo genere, perché altrimenti i filosofi ne sparerebbero pallettoni. Però, vabbè, facciamo finta di niente. Me l'ha pubblicato Storia di Sociologia, questo, quindi, no, questa è Italian Sociological Review, quindi no, non è tanto. Non sono stati, però, insomma, diciamo che è andato. Però credo che sia molto interessante dal nostro punto di vista riflettere su questo, no? Soprattutto se vogliamo effettivamente comprendere i meccanismi di formazione della cultura, ovvero sia del mondo nel quale viviamo. È ora che cominciamo a interrogarci su come succede. Non è semplicemente il fatto, vi ripeto, il velo di Maya che ho menzionato da un'altra parte, adesso non so se neanche qui, ma insomma è quel famoso mito di cui parlava Schopenhauer, no? Che noi come ci immaginiamo? Come se uno ci togliesse da davanti un velo e noi vedessimo un'altra cosa. E no, il problema è esattamente lì. Il velo di Maya nella filosofia indù, che come vi ho detto è da millenni avanti a noi, è semplicemente il rimuovere tutte le categorie attraverso le quali abbiamo costruito il mondo com'è. Capite? Quindi rimuovere la causalità, rimuovere i limiti, rimuovere le definizioni, rimuovere i concetti di qualità e proprietà. Tutto quello, il velo di Maya è vedere il mondo com'è. Il che probabilmente porta. Cioè, il velo di Maya è ciò che permette che noi guardiamo il mondo senza impazzire, in ultima analisi, no? Perché vuol dire guardare la realtà, togliere il velo di Maya. Non che qui improvvisamente cambia tutto e ci troviamo in mezzo, no, come nei vari film fantasy o dell'orrore, ti trovi davanti a situazioni come quella appunto di Matrix, in cui da una parte c'è un bel mondo ordinato e dall'altra sono i cunicoli, i mostri con tutti i tentacoli. No, non è quella l'idea. L'idea è semplicemente che tu ti accorga di fatto che vivi in qualcosa che hai fatto tu e che con quel materiale che hai davanti un altro potrebbe fare altro. Dov'ero? Ah, quel paragrafo lì, perfetto, grazie. Allora, anche se ci si limita al tipo di mondo che la modernità, in cui la modernità sostiene che noi si viva, un mondo direttamente sperimentabile che non ha alcun bisogno di pensiero, del pensiero di una comprensione sofisticata perché è reliable, è affidabile ed autoevidente, e quindi uno ha semplicemente bisogno di agire perché le cose si facciano o si riparino. Qui non sembra esserci alcun bianco e nero quando si parla di realtà, ma una miriade di sfumature di grigio, più di 50, perché sennò rischiamo una serie di problemi seri. Allora, e tutto diventa ancora più complesso quando ci lasciamo alle spalle le cose reali, fra virgolette, e cerchiamo di considerare le cose immaginate, come i valori, i progetti, i desideri, le aspirazioni. Di nuovo citiamo Fink. Cos'è ciò che viene puramente immaginato ed è quindi non esistente? Null, zero, quindi non c'è, è il nulla. Non è, dopo tutto, proprio nulla. La trovo un'argomentazione geniale, se devo dire la verità. Esiste come un'immaginazione, come un fantasma, ma diviene tale nel momento intenzionale di una rappresentazione. Una rappresentazione reale contiene in sé una irrealtà come momento semantico. Se io parlo dell'unicorno, non esiste l'unicorno, ma esiste la rappresentazione che ne sto dando io, perché io ho detto unicorno, e questo è reale. Non so se mi seguite. È un po' un problema di bambole russe, per certi versi, di matrioske. Però è vero, nel momento in cui comincio a riflettere sulla questione, mi accorgo che quando parlo del non è nulla, non vuol dire niente, perché lo sto dicendo, anche il momento in cui io dico nulla è gestire un irreale in modo reale, creare una specie di ibrido, no? Perché ho detto nulla, quindi nulla cos'è? Nulla? No, perché lo sto dicendo, voi mi capite, quindi evidentemente qualcosa c'è, ma non sappiamo cosa. No, di nuovo, perché noi con questo tipo di problema non abbiamo quasi mai fatto i conti, perché è un problema labirintico evidentemente, no? Però è serio, perché apre una serie di dimensioni di riflessione che sono sconvolgenti per certi versi.
I filosofi si stanno chiedendo adesso, ad esempio, se il buco, l'idea di buco, è qualcosa che c'è o è qualcos'altro che non c'è.
Infatti il buco in tutte le categorie sia sociologiche che filosofiche, camminare sui bordi dei buchi è una di quelle situazioni che chiariscono ovviamente uno stato strano, no? Perché
la ciambella esiste o è dove non c'è la ciambella? Cioè,
di nuovo, sì, vedete, noi diamo nomi a cose che non esistono. Il buco della ciambella, come lo definisci un buco? Cioè, senza la ciambella il buco ci sarebbe ancora? Oppure questo è un buco? Sono cose carine. Sì, però come vedi il teorema di Thomas ha una serie di conseguenze molto più complicate di quelle che abbiamo considerato finora, anzi quello sarebbe da studiare, cosa se ne è detto fino ad oggi, perché qui andiamo ben oltre, siamo proprio nella stuff of things, come dicono gli inglesi. Allora, il contenuto di una rappresentazione, il momento intenzionale di una rappresentazione. Una rappresentazione reale, dicevamo, contiene in sé una irrealtà come momento semantico. Così vediamo che la frase qualcosa è reale o non reale contraddice se stessa nelle sue operazioni, nelle sue condizioni operative precedenti, precondizioni operative, perché qualcosa che non è reale è comunque reale. È come la rappresentazione di un non reale. Ci siamo? Ok. Il rigore assoluto della corrente della distinzione attuale tra realtà e irrealtà non può essere mantenuto. Non c'è solo un reale ed un irreale, o più categoricamente il reale è lì e l'irreale non è lì. C'è anche il termine intermedio tra i due, e guarda caso ci troviamo di nuovo pienamente nel contraddittoriale da questo punto di vista, quindi c'è un et-et. Il termine intermedio tra i due che dice che una cosa reale, che un reale che racchiude in sé l'irreale come momento semantico. In realtà, per quanto si tenti fortemente di rigettare quest'idea, c'è un quantum di immaginazione che non è semplicemente reale o irreale. Vi è una terza dimensione che i rischi globali trascinano alla luce dopo centenni, scusate, secoli di ideologia, di un'elaborata ideologia che la smentiva. Una terza dimensione che è sempre stata lì e che now, che ora deve essere accettata, esplorata e compresa, perché sta affermandosi, sta prendendo il sopravvento nell'equilibrio dinamico dal quale emerge ciò che eravamo soliti chiamare realtà. Ok? Quindi questa componente irreale, che è sempre stata lì ma della quale abbiamo fatto finta di non accorgerci, oggi diventa visibile, oggi diventa, no, lì è impossibile non parlarne, perché è talmente ovvia che, grazie ai rischi globali, che non puoi più far finta di niente. Quindi di nuovo ci troviamo nel campo delle anomalie, no? Vedete, questo è un processo tipico di resistenza di un paradigma. Cosa fa il paradigma? Sottrae attenzione, nega, adotta delle strategie meno sofisticate che non ti facciano vedere neanche il problema, perché così si mette a riparo. Poi però che succede? Come abbiamo detto, dai e dai, le anomalie proliferano, si affermano, crescono, e a un certo punto il paradigma non può più far finta di niente. Nel momento in cui le conseguenze reali di un irreale diventano così ingombranti da pensare al tuo dover modificare i piani, i progetti della vita, dover cambiare lavoro, trasferirti di continente, come fai a dire che quell'irreale non c'è, non esiste? Allora sei scemo? O no? Che differenza c'è tra il dire una parola di un oggetto di cui, che non esiste, e il parlare del rischio di una bomba atomica? Nessuna. Perché entrambe non esistono. O no? Nel momento in cui io, perché ho paura di una guerra atomica, mi trasferisco in Sud America piuttosto che vivere a Parigi, che sto facendo? Sto dando i numeri, perché mi comporto rispetto, no, a un qualcosa che, voglio dire, non c'è. Non c'è. Non, potrebbe non esserci mai l'attacco nucleare a Parigi. Potrebbe non capitare mai che io debba condividere una stazione metropolitana con un terrorista. Pure c'è un sacco di gente che non più la metropolitana. Allora, come li spiego razionalmente, con gli strumenti canonici, questi comportamenti? Non ci riesco, perché come cerco di spiegarli, incappo in queste dinamiche. Allora, è vero che c'è un nucleo di irreale dentro il reale. Ed è, come avrebbe detto Simmel, importante. Influenza ciò che accade, non è lì per sbaglio, non è una mancanza di notazione, non è un dettaglio sul quale posso sorvolare perché è tanto irrilevante, no, funziona come? Mi fa vivere, mi costringe a fare cose, non mi fa prendere gli aerei, mi fa modificare i piani delle vacanze, eccetera, eccetera, eccetera. Ma anche a livelli molto più semplici e più banali, l'abbiamo detto, se io leggo la mia app che mi dice che venerdì e sabato pioverà a Venezia, sospendo il mio, volevo andare a Venezia, scrivo a Venezia, scusate, non vengo perché piove, e poi non piove perché l'app non è evidentemente infallibile. Che ho fatto io? Che aspettative ho nei confronti di questi oggetti? Che creino il reale? Di fatto, no? La questione è lì, perché io vivo di creazione del reale. Non riesco ad accettare altro che un reale. Quindi queste previsioni non sono più previsioni, diventano normative, diventano la realtà delle cose. Venerdì e sabato pioverà a Venezia e quindi è inutile che ci vada. Poi a Venezia è una splendida giornata, quante volte è successo? Quindi neanche nel banale non serve assolutamente il problema della guerra nucleare o dell'attentato terroristico, ma allo stesso modo quelli che ritirano i soldi dalle banche in previsione di eventuali tasse improvvise o di eventuali crolli del sistema finanziario o di quello che volete, lo stesso sistema finanziario, ragazzi, lo stesso sistema ruota su cose che non esistono, su scommesse. Come sarà, come non sarà, vediamo fra qualche giorno la scala maggiore, minore, ma di fatto a cominciare a veramente verificare ciò che c'è di reale nel reale, c'è quasi niente oggi. Questo processo di, in un altro saggio lo chiamo Cygnus X1, non so se sapete cos'è Cygnus X1. Cygnus X1 è l'unico sistema binario che noi abbiamo, di cui abbiamo evidenza scientifica, diciamo, e di osservazione di una stella normale di un buco nero. E da cosa l'abbiamo scoperto questo? Dal fatto che dalla stella normale c'è un flusso spiraliforme, guarda i casi della vita, continuo di materia verso un nulla, che però non è un nulla, di nuovo, no? Il buco nero è una immagine da questo punto di vista perfetta. E noi siamo in una situazione di questo genere, noi siamo in un rapporto in cui il reale sta cedendo all'irreale, diventa sempre meno sostanziale, no? Perché noi di quel reale abbiamo fatto, di quell'irreale abbiamo fatto finta che non ci fosse. Ci stiamo raccontando da secoli, se non millenni, che non c'è. Vi ripeto, a livello simbolico, la non accettazione della cultura occidentale dello zero è esattamente questo. Perché lo zero che è? È esattamente questo. Come mai in Matrix il cattivo che preferisce andare a mangiare la bistecca finta e tradisce tutti gli altri si chiama zero? Guardate che non è casuale. Si chiama cipher. In inglese cipher significa zero, tra le altre cose. Non vuol dire cifra, digit vuol dire cifra, cipher vuol dire zero.
L'arabo.
L'arabo. Esatto. L'arabo e loro ci cioè, sono sempre andati a nozze, queste cose, gli indiani, cioè, i primi che l'hanno ammazzato, ma lo zero di fatto sta per un nulla. No? Che però significa, cazzo se significa, fatelo un po' al segno con 6, 0 o 7, la differenza la sai benissimo, però è un nulla. Quando vi dico che non pensiamo alle cose che facciamo, però guarda caso, prima di riuscire ad accettarla, sta convenzione, cioè abbiamo messo i secoli rispetto agli arabi, quasi un millennio di scarto, perché non riuscivamo ad accettare che ci fosse qualcosa che era nulla. Ma d'altronde il barocco, no? Il famoso horror vacui del barocco, cos'è? Che devo ricoprire tutto di qualcosa perché non può esserci nulla che sia anche semplicemente immaginalmente che mi ricordi il vuoto. Che il vuoto mi manda fuori di testa. Noi siamo, non siamo allenati, non siamo addestrati, non riusciamo di nuovo. E che succede quando hai queste fobie? Che trovi l'atomo dopo tanto tempo che lo cerchi e guarda caso l'atomo è vuoto, non c'è niente, no? Non sai manco più dove sono finiti gli elettroni, manco da dire quella cosa rassicurante che sono lì che girano, no, esistono e non esistono, come il fuoco di Eraclito, no? Quelle cose che le guardi e dici, cazzo è vero, si accende e si spegne, l'elettrone funziona così, non è che gira. L'elettrone ora c'è, ora non c'è e non sappiamo dov'è, ma poi torna. Non so se questa cosa è chiara, perché è abbastanza destabilizzante. E questo accade costantemente dentro di noi, perché tutto ciò di cui noi siamo fatti è, in ultima analisi, atomi. E tutti questi atomi sono spazio vuoto all'interno del quale ci sono delle minuscole cose che compaiono e scompaiono, esistono e non esistono. Toccherà faccia pace questa questione, ragazzi. Ma non lo stiamo facendo, evidentemente. Lo stesso orrore del vuoto è lo stesso orrore per questa componente della realtà, tra virgolette, che è lì, che è quella sulla quale giochiamo, è quella con la quale viviamo, è quella grazie alla quale affrontiamo il domani, perché lo sappiamo benissimo, se cominciamo a pensarci in questi termini, che il progetto non è altro che un irreale. No, no. Sabato prossimo vado a Città di Castello. Frase perfettamente reale, ma ci andrò sul serio a Città di Castello? Mi auguro di sì, perché ho un impegno, quindi spero tanto di sì. Ma fino al momento in cui io sabato non sono a Città di Castello, è irreale questa cosa. Può essere revocata da qualsiasi tipo di avvenimento, una semplice questione organizzativa, un malore, un difetto alla macchina, una rivoluzione, un attacco nucleare, che ne so, qualsiasi cosa. Quindi il problema è tutto lì. Perché non vogliamo prendere atto di questa dimensione? Perché ci scompagina tutto il modo attraverso il quale abbiamo costruito la nostra sezione finita. Ci costringe a riconoscere che è una sezione finita, ci costringe a riconoscere tutta una serie di verità su di noi che noi non riusciamo a prendere in conto. Una, la principale, come abbiamo detto mille volte, è il fatto che siamo mortali all'improvviso. Stiamo sempre lì, tra una cosa e l'altra. Allora, come dicevamo, quello che eravamo soliti definire realtà, quindi siamo all'inizio di pagina 197. Nelle parole di Beck, e quindi sto citando, rischio non è sinonimo di catastrofe. Rischio significa l'anticipazione della catastrofe. Eccoci qua. Rischi hanno a che fare con la possibilità di avvenimenti futuri e di sviluppi di futuri avvenimenti e sviluppi, rendono attuale uno stato del mondo che non è ancora esistente. E ancora è tra parentesi, perché potrebbe non esserlo mai. Non so se è chiara la questione.
È una probabilità,
ma come tale non esiste. Non so se mi spiego. La probabilità ha questo di caratteristica centrale, che potrebbe accadere, ma non è detto che lo faccia, come l'aspettativa, esattamente uguale. Allora, di che parliamo quando parliamo di rischi? Di che parliamo quando adottiamo misure concrete per prevenire i rischi? E poi, tra l'altro, lasciamo stare il fatto che lo facciamo o meno. Dimmi.
Delle cose irreali tramite il linguaggio, magari la rappresentazione, però anche queste stesse sono comunque reali, perché se io dico linguaggio, cioè che cos'è il linguaggio? O anche la rappresentazione per sé, che cos'è? Cioè comunque varia a seconda di quello che magari non.
Vedi che diventa molto complicato quando cominci a pensarci, però in effetti è così. Cioè quando tu dici linguaggio, a che ti riferisci? C'è un oggetto linguaggio?
No.
Ecco, esatto, però lo tratti come se fosse tale. Assolutamente sì, però se tu dovessi dire che il linguaggio è reale, che tipo di attribuzione gli daresti? Cioè, a cosa la attacchi la qualifica di reale? Al fatto che sto parlando? Non mi puoi fare sti gesti, stai all'università, non è sufficiente. Il problema è che devi renderti conto che il linguaggio ha dei limiti, era quello che abbiamo detto nelle ultime tre lezioni, no? Cioè, noi utilizziamo le parole in qualche misura dando loro una sostantività, non a caso li chiamiamo sostantivi, no? Non è che anche il linguaggio non è che smenta o dica altre cose, attribuendo loro delle caratteristiche di realtà e di presenza nel mondo che sono del tutto discutibili. No, io il linguaggio potrei definirlo come l'emissione di aria attraverso una serie infinita di apparati del mio corpo che emette delle vibrazioni sonore. Questo è il linguaggio, o no? Che io modulando queste vibrazioni sonore riesco a fare in modo di trasformarle in qualcosa che voi comprendiate in un altro modo, non è ovvio. Io lo do per scontato, ma non lo è nel momento in cui comincio a guardarlo. Che palle.
Ma sta già devi definire rappresentazione.
Scusatemi, lo spengo. Dimmi.
Già se devi definire concetti di rappresentazione, no?
L'immagine è già immagine, è una parola estremamente complicata, perché se tu vai a prendere l'esempio Damasio ti accorgi che esistono immagini che non sono visuali. Noi normalmente diamo per scontato che l'immagine sia qualcosa che noi vediamo, ma esistono immagini sonore, immagini tattili, immagini acustiche, immagini neurali, no? Ci sono una serie di noi senza immagini non vivremmo, perché tutto il nostro vivere, anche quello proprio fisiologico, avviene grazie ad immagini. Alcune di queste immagini ne siamo consapevoli grazie alla coscienza e alla consapevolezza e riusciamo a distinguerle e anche a riprodurle, però tante altre no, però ci sono. Un insieme coordinato di elementi relativi a un qualche senso potrebbe essere una definizione che ci si avvicina, capisci? Però come vedi, di nuovo, anche qui il ruolo che giocano i sensi è fondamentale, non ne stiamo parlando perché sennò impazziremmo. Ed è uno dei motivi per i quali appunto l'argomento non viene trattato moltissimo, perché poi appunto ti portano come Cartesio che dice: oddio, non mi posso fidare dei sensi, c'è Dio che mi sta più per culo, che faccio, poveraccio, bisogna anche capirlo. Una volta che entri in questi tipi di questi livelli di ragionamento, vedi una certa conseguenzialità nelle scelte e nelle definizioni, no? Quindi l'unica cosa che a me è evidente è che io riesco a pensare. E questa cosa però la trasformo, poi la faccio diventare sostanza, guarda i casi della vita, quando se ci pensassi che direi del pensiero? Come dice, quando parliamo di cose immaginate, il valore della libertà, cos'è? Esiste? Non esiste? In base a questo tipo di ragionamento non c'è, no? Quanti pragmatisti dicono che le cose sono quelle che vediamo? Intendono esattamente questo, senza rendersi conto del fatto che mentre lo stanno dicendo già l'hanno annullato, perché le parole che stanno pronunciando non le vediamo, non le tocchiamo, eppure le capiamo perfettamente. Quindi, no? Come diceva Simmel, la realtà è uno dei modi di rappresentare il mondo più utili per fare cose. E va bene. Io non sto assolutamente dicendo che mo' probabilmente dovremmo cominciare a guardarci intorno pensando che gli oggetti cambino, no? Quello che dobbiamo cominciare a fare è renderci conto che questo stato di cose non è così solido come riteniamo che sia. Il fatto che non lo è, non lo è a tanti livelli, a livello di comportamenti, a livello di politica, a livello di quello che riusciamo a immaginare del futuro. È qui il punto. Non vi dico che improvvisamente a sto muro ci passo dentro, perché non succederà mai, no? Però ciò non toglie che questo muro, se lo considero per certi versi, cioè ripeto, se dovessi scendere all'idea di fisica quantistica, quindi alla scala dell'atomo, questo muro non c'è. No. Se io questo muro lo riuscissi a proiettare nel mondo a una velocità pari al doppio del quadrato della luce, non ci sarebbe più. Quindi il suo stato di questo stato è uno stato che io sto considerando in un certo modo attualmente perché ne ho convenienza. E va benissimo, ma me lo dovrei ricordare. Cioè quello che devo ricordarmi è il fondamentale carattere di convenzione. Perché in certi casi non è così evidente, il muro continua a essere muro. In altri casi è lampante il problema del rischio. Tutto qui. Non so se la cosa è chiara. Valentina, non te vedo convinta per niente.
La rivedeva.
Eh?
La rivedeva.
Allora, eravamo sempre in cima, che ancora non esiste. Mentre ogni catastrofe è spazialmente, temporalmente e socialmente determinata, l'anticipazione della catastrofe manca di qualunque concretezza spazio-temporale o sociale. Così, la categoria di rischio significa la controversa realtà del possibile. Eccola qua, la questione. No? Così, la categoria di rischio, che deve essere, come dire, distinta dalla possibilità semplicemente speculativa, da una parte, e dall'effettivo accadere della catastrofe dall'altra. È chiaro che io, se vado via da Parigi perché temo un attacco termonucleare, avrò qualche fondamento del mio timore. Però ciò non basta a definire questo timore reale, perché poi magari l'attacco non accade. Quindi c'è, come vedete, un terzo stato fra l'essere e il non essere. C'è un quasi essere, potrebbe essere una definizione interessante. I rischi sono sempre eventi futuri che potrebbero accadere e che ci minacciano. Ok? Ma siccome il pericolo costante modella le nostre aspettative, ci si, infila in testa e guida le nostre azioni, diventa una forza politica capace di trasformare il mondo. Il problema delle politiche dei migranti, quanto è lampante da questo punto di vista. Ancora oggi sono uscita una serie di dati che indicano una percezione della questione totalmente sballata. Eppure noi, come dicevamo ieri, stiamo trasformando attraverso la definizione persone che avevano titolarità di diritti in clandestini sulla scorta di timori che non hanno un fondamento oggettivo e siamo quelli che continuano a rompere l'anima sul fondamento oggettivo da secoli senza dover fare tutti i giri di parole che abbiamo fatto finora, no? Che sono un modo per accostarsi alla questione. Ma come la definiamo una situazione di questo genere se non attraverso questi quantum di irrealtà? Questo è il punto. Il fatto che io tema, il fatto che io abbia paura, diventa un motore delle mie azioni concrete, non della mia fantasia. Io faccio cose, io voto uno che dice gli caccio tutti a calci nei denti, 500.000, 600.000, e quello mangia delle crepe e mi dice la marca delle crepe che mangia, è tutto concreto. O no? Questo è il punto. Io l'ho votato per cosa? Per una paura che non c'è. Anzi, vi dirò di più, se vogliamo essere oggettivi sulla scorta di ciò che stiamo facendo, quella sarebbe per noi un'eccellente opportunità, se non l'unica possibilità di restare ciò che siamo. E ha fatto anche Roma. Roma, al tempo, aveva capito perfettamente che non sarebbe stata sufficiente. E quindi, lentamente includeva, no? La famosa cittadinanza romana, che era il bene più prezioso del pianeta. Non è che tenevi stretta a te e dicevi no, tutti fuori, piano piano, la espandevi. Allora abbiamo avuto un imperatore libico, abbiamo avuto un imperatore spagnolo. Come la vogliamo considerare questa cosa? Sarebbe stata tutta gente che andava cacciata a calci. No, avremmo respinto a calci sui denti, Settimio Severo, quando arrivava sul gombone. Eppure è stato uno dei più grandi imperatori romani. Allora, che stiamo facendo? Sarà opportuno che cominciamo a interrogarci su questi argomenti o no? Perché stiamo rifuggendo da un qualche tipo di pensiero con una certa raffinatezza e una certa acutezza da tempo, da troppo tempo, perché poi le conseguenze sono queste, che da una parte e dall'altra tutto ciò che accade è dettato da timori, terrori, false rappresentazioni, immaginario. No. Noi abbiamo una prospettiva comunicativa, una prospettiva mediatica che non fa altro da decenni che alimentare paura, perché la paura diventa un motore d'azione, per quanto non fondata. Ed è una conseguenza, come abbiamo detto, anche in larga misura della costruzione out-out del mondo, o noi o loro. E loro devono pagare, chiunque essi siano. Poi, come vedete, il loro è oggetto di definizione. No, potremmo dire o noi o X. E X di volta in volta la declino con comunista, negro, omosessuale, sindacalista, migrante, extracomunitario. Non interessa. Quello che interessa è che io possa continuare ad avere qualcuno su cui riversare questo torrente di fantasie, perché io possa trarne in senso reale delle conseguenze pratiche, chiaramente attraverso il potere, attraverso il denaro, eccetera, eccetera, eccetera. Che è? Ok, facciamo un attimo di break. Bene, dicevamo che questo costante pericolo modella le nostre aspettative, si installa nelle nostre teste e guida le nostre azioni, diventando una forza politica che trasforma il mondo. Quindi, come abbiamo detto, dall'irreale nasce la modifica reale delle cose. L'incertezza rientra attraverso le fessure nel paradigma moderno e trasforma l'atteso nell'inatteso, come abbiamo visto spesso e volentieri con Morin. La formula della modernità segue una logica di ordine e azione che traccia delle divisioni molto nette tra le categorie delle persone, degli oggetti e delle attività e fa delle distinzioni altrettanto nette tra le sfere dell'azione e le forme di vita, che a loro volta rendono possibili ascrizioni istituzionali di autorità, competenze e responsabilità. Ok? È il processo che abbiamo visto prima. Tu attribuisci a qualcuno delle cose, come diciamo ieri, tu puoi parlare con certe persone o certe istituzioni a seconda del tuo grado di gerarchia istituzionale, ma non con altri, quindi più o meno il discorso è questo. Questa logica di inequivocabilità, uno potrebbe dire metaforicamente di un ordine politico e sociale newtoniano della prima modernità, e qui parla Becker, non sto parlando io, è in via di sostituzione da parte di una logica dell'ambiguità, come potremmo dire un principio di incertezza di Heisenberg politico di realtà politica e sociale. Quindi, come vedete, anche a livello di prospettive e paradigmi scientifici, la differenza tra il mondo newtoniano, che poi Newton, ripeto, purtroppo, chi è che leggeva il baule di Newton? L'hai studiato già prima? Lo vedo giusto lunedì, Fabrizio. Vabbè, comunque, il problema del baule di Newton, suppongo lo sappiate, lei dovrebbe, suppongo, visto che ci ha letto un intero libro. Ovvero sia il fatto che tutta questa massa di scritti autografi di Newton è di fatto ignorata da tutti. Perché? Perché tratta di teologia e di alchimia. E di conseguenza il sistema non la poteva concepire, tanto per la questione delle anomalie e via discorrendo. Ecco, però di fatto Newton non era lo scienziato, questo tipo di scienziato, ma quello in cui l'abbiamo trasformato, poveraccio. Newton in primis non si riteneva uno scienziato, ma si riteneva un alchimista, quindi figuriamoci. Semmai potremmo dire Laplace, che è uno di quelli che invece ha interpretato in modo così, come dire, ingenuamente meccanicistico il mondo, no? Ecco, però l'ordine meccanicistico di azione, quindi causalità lineari, tutte le belle cose con le quali ci siamo raccontati storie finora, sono in via di sostituzione da parte di un principio di Heisenberg. Sappiamo che il principio di Heisenberg è quello per cui il principio di indeterminazione, cioè o osservi una cosa, ne puoi scoprire o il luogo o la velocità, perché tutte e due no, perché nel momento in cui la osservi la perturbi. La realtà è così, ma finora come ci siamo in qualche modo cautelati da questo tipo di discorso? Dicendo, ma soltanto nella scala subatomica, quindi è inutile che ne parliamo. Tutta questa serie di processi, come vedete Beck ne è perfettamente consapevole, trasferisce lo stesso tipo di indeterminazione anche nella prassi. Quello è il punto. Cioè, non è che il mondo subatomico è radicalmente separato da un qualche genere di muraglia da noi. Se vi ricordate, ne ho parlato anche a livello di entanglement, di una serie di ricerche, di dimostrazioni ormai convincenti a livello scientifico, quindi di nuovo non mi limito a ipotizzare, ma è qualcosa di testato e provato, che dimostrano che questo tipo di legame strano, incomprensibile, assolutamente fuori da ogni nostra logica newtoniana o laplaciana, è in atto, succede nel mondo. Quindi che vogliamo fare? Di nuovo, per quanto vogliamo stare con la testa ficcata nella sabbia? La domanda è tutta lì. Quanto vogliamo far finta che le cose non stiano in un certo modo? Allora, il rischio allora rivela la sua componente immaginaria, che gioca un ruolo molto importante nelle aspettative e nelle anticipazioni, come si è visto nelle parole di Furedi che erano citate in un passaggio precedente, e come Beck rende ancora più chiaro. Qui di nuovo citiamo di nuovo Beck. L'anticipazione globale della catastrofe per la gran parte resiste ai metodi del calcolo scientifico. Furedi, vi ricordo, fa un discorso circa il fatto che si va di norma a scegliere sempre il peggior scenario possibile nel momento in cui si opera per prevenire o opporsi a certi tipi di evento, no? E questo ha probabilmente anche una serie di questioni a che fare con delle dinamiche psicologiche, no? Saprete tutti che c'è il peso tra ciò che si perde e ciò che si può ottenere non è pari nella nostra valutazione interiore. Noi abbiamo molto più paura di perdere ciò che già abbiamo che non di ottenere qualcosa che ancora non abbiamo, perché abbiamo capito tutta la faccenda del reale e dell'irreale, no? Quello che ciò c'è, quello che potrei avere non c'è, quindi no, ecco. E quindi tutto questo insieme di questioni, dice Furedi, porta a una prevalenza continua, anche grazie al tono della comunicazione, come abbiamo visto, del worst case scenario, cioè lo scenario peggiore che possa verificarsi. Però anche qui è una scelta dettata da opportunità politiche, da questioni ideologiche, ma non da un'oggettività, no? Tu potresti benissimo trovarti davanti a un evento che ti si manifesta in un modo banale. Guardate caso, per esempio, ogni volta che arriva uno di questi nuovi tifoni o tempeste tropicali, parte sempre che è la cosa peggiore che si è affacciata sulla Terra da quando ne abbiamo notizia, e poi piano piano va diventando una tempesta tropicale, che poi, per carità, 120 all'ora i venti e tutta una serie di cose sgradevoli. Però si parte sempre dal dire no, allora allarme rosso, poi no, arancione, no, è blu, no, è giallo, no, eccetera. Ecco. Quindi in qualche misura la questione è anche questa, no? Dice... l'anticipazione globale della catastrofe nella gran parte dei casi resiste ai metodi di calcolo scientifico. Il rischio meno calcolabile diventa però il più ponderoso per certi versi, il più importante, perché causa lo spostamento culturale delle percezioni del rischio, il quale acquisisce delle percezioni di rischio che ne acquisisce, con il risultato che la distinzione tra rischio e percezione culturale del rischio diventa sfocata. Non siamo più in grado di capire quanto sia un discorso oggettivo, come vi dicevo poc'anzi per la questione delle migrazioni, che si presta perfettamente a questo tipo di analisi, e quanto invece sia qualcosa che è culturalmente costruito, e quindi è culturalmente costruito su una base immaginaria. Di nuovo, allora io temo molto di più l'uomo nero. Perché temo molto di più l'uomo nero? Perché è nero. Semplicemente, no? Sulla base di quello che ci siamo detti di Durand, che ci piaccia o meno, quel tipo di colore per noi è connotato culturalmente. Lo stava dicendo giusto appunto Claudio adesso, no? A proposito dei famosi squilibri tra migranti diversi. Cioè, allora c'è una che è stata migrante in Belgio e che dice però gli arabi e tutti gli altri non si integrano come noi. Quelli sono così. No? E gli stessi arabi hanno dei pregiudizi formidabili nei confronti dei negri africani. No, degli africani puro sangue, diciamo. Perché? Perché il nero per noi è a prescindere, cioè devi fare in qualche misura un'operazione razionale di superamento del pregiudizio, prenderne consapevolezza e superarlo. Ma se non la fai, a pelle te il nero ti preoccupa, perché il nero è la figura dell'oscuro, del buio, del demonio, quante ne volete, no? I gatti neri, gli uomini neri, quante altri esempi servono. Non c'è mai la fiaba dell'uomo bianco cattivo, è sempre l'uomo nero. Non c'è mai la fiaba del gatto beige che è una carogna, è sempre il gatto nero. Allora non è casuale. E non è che il fatto che ci raccontiamo di essere razionali implichi che quando vediamo una persona nera, quella persona a noi comunque inneschi dei meccanismi di ripulsa, che poi puoi superare, ma quelli ci sono. Non, è una, non lo fai apposta, no? È un po' come il famoso schema dell'animato di Duron. Non è che tu davanti al brulichio ti ritrai perché pensi a qualcosa. No, lo fai e basta, perché è scritto nelle tue reazioni archetipali in qualche misura. A te tutto quel brulicare ti causa gesti, smorfie, espressioni, ribrezzo. Questo è il punto. Se sta cosa non la vogliamo continuare a considerare, ripeto, paghiamo pegno, perché ciò che accade nella realtà si struttura anche su questa base, non solo ma anche e soprattutto quando in un clima come il nostro tutte le strutturazioni del pensiero, tutti i modi attraverso i quali il pensiero si costruisce, le raffinatezze del pensiero vengono scartate come inutili, allora poi siamo veramente nel regno della fola, insomma, per certi versi, no? Quindi lo stesso rischio diventa reale in modi diversi a seconda della prospettiva di nazioni e culture diverse, come dicevamo ieri dell'OGM. Per noi l'OGM è una cosa, per gli americani è un'altra. Definizione, riconoscimento, percezione, atteggiamento, è tutto diverso. E viene valutato differentemente. Così, un processo di grande significatività che è cominciato secoli fa, allo scopo di creare un mondo perfetto e sicuro, finisce nell'esatto opposto, come abbiamo detto spesso e volentieri, come con la dialettica dell'illuminismo di Horkheimer e Adorno, no? Ecco, otteniamo l'esatto opposto di quello che immaginavamo e volevamo ottenere. Abbiamo fatto tutto questo movimento, tutta questa costruzione, tutta questa... questo genio applicato alla cosa per avere un mondo concreto che fosse un fondamento stabile, no? Come abbiamo detto più volte, l'episteme, e otteniamo invece un mondo che ci si sgretola fra le mani. E per certi versi probabilmente ha a che fare, come abbiamo detto, con l'interruzione del legame tra finito e infinito, col fatto che il senso nel quale ci siamo barricati non basta a se stesso, perché è comunque una sezione finita. Una sezione finita ha bisogno di essere rigenerata costantemente, a meno che non la si rigeneri, crolla, no? Come d'altronde appunto la tensione che abbiamo descritto ripetutamente nel tenere all'interno del finito degli aspetti che non sono finiti, no? Come appunto questo della realtà e dell'irrealtà, l'universo, la natura, il mondo, sono parole che quando le vai ad aprire rivelano tutta la loro caratteristica di indefinitezza, tutta la loro caratteristica di etichetta e di strumento rassicurante per gestire degli aspetti e delle dimensioni del reale che non siamo in grado di fare, che non siamo in grado di gestire. No. Questo è il punto della lingua, è anche lì, la lingua appunto usa delle... Perché Morin mette appunto il concetto di parola problema? Perché si rende perfettamente conto che alcune delle nostre parole, in particolare quelle che riteniamo più tranquille e inoffensive, nel momento in cui dovessimo andarle a esaminare più da vicino, porterebbero con sé un bagaglio di dubbi, di modifiche, di ipotesi che fino allora non avevamo manco lontanamente ventilato, che ci sgomenta. E purtroppo è vero. Purtroppo o per fortuna, dipende un po' dagli approcci, no, evidentemente. Io continuo a pensare che un mondo interamente prevedibile sarebbe un mondo in cui mi suiciderei. Per cui sono assolutamente entusiasta del fatto che questa prevedibilità non regga. Però, dimmi.
No, riguardo al problema delle soglie, no, di pericolo, cioè nel saper definire, diciamo l'illusione che ci si crea pensando che una volta definita una soglia si sta al sicuro sotto, invece nasce un pericolo dopo. Volevo raccontare un aneddoto, no? Dopo 11 settembre negli Stati Uniti praticamente è stata diramata un'ordinanza alle grandi case produttrici di sostanze chimiche di segnalare eventuali acquisti sospetti di materiali che potevano essere utilizzati per costruire degli ordigni. Il problema è che non era stato detto quando è che la soglia diventava sospetta, cioè quando è che diventava tanto il materiale potenzialmente usato per un ordigno. A un certo punto un ragazzo, uno studente di ingegneria chimica in Texas, compra, insomma, fa un ordine molto elevato di una sostanza potenzialmente che è associata ad altre sostanze potenzialmente poteva essere utilizzata per costruire il perossido di acetone, e il problema è la scoppia del panico. Prima il panico per l'azienda produttrice, perché dice lo segnaliamo o no? Cioè è tanto sì, però bisogna vedere dal caso, cioè per cosa lo usa, non si sa. Segnalano la richiesta di vendita, a quel punto le forze di polizia entrano in panico pure loro, perché dicono, sì, effettivamente è tanto, però vediamo dal caso. Era uno studente di ingegneria chimica, lo contattano in maniera informale, dice sì, io in verità sì, no, compro tanto perché sto facendo un esperimento. Quindi da un certo punto di vista voleva essere quasi credibile come situazione. A quel punto il rischio, cioè era, il problema è che alle forze di polizia non sapevano dare un numero al rischio, cioè dire se era su una scala 1 a 5, 4, 5, 3, e quindi praticamente si sono ritrovati poi nella condizione in cui hanno capito che tutte le loro previsioni, cioè avevamo stabilito un modello, cioè tanto materiale di base vuol dire tot rischio, si sono accorti che poi calati nella realtà, la realtà era talmente complessa che il modello di previsione non era poi applicabile, perché poi appunto bisognava considerare chi comprava quella cosa, se pagava in contanti, se le voleva tutti insieme, se contemporaneamente comprava anche altri materiali. E quindi poi alla fine, caso per caso, bisognava semplicemente ragionare sul caso per caso. E questo poi, da un momento in poi...
Che è terribile dover ragionare, è una cosa che proprio vorrebbe evitare. Infatti, no.
Da quel momento in poi, questa strategia, diciamo, è stata messa in discussione. Poi vabbè, si è scoperto che questo effettivamente sta costruendo la Mordigno.
Ah, ecco, proprio. Invece.
Effettivamente l'hanno indicato, insomma, il problema delle soglie... Caso.
Sì, assolutamente, ma poi questo è anche un po' un altro aspetto del problema della definizione che dicevamo ieri e dei riflessi della burocrazia, nel senso che oggi alla fine si è capito che ci sono una serie di materiali che possono comprarsi separatamente, ma che poi possono essere assemblati per diventare qualcosa di rischioso, laddove nel momento in cui li acquisti singolarmente non lo sono. Il problema è esattamente quello, nel momento in cui cominci a ragionare così, però qualsiasi cosa tu compri può essere un problema, perché ci può essere quello che si è stampato la pistola a 3D con la stampante a casa, senza comprando, tirando giù i progetti da internet e non la rileva nessun tipo di strumento di allarme, ci può essere l'Iran che costruisce le sue centrali nucleari comprando pezzi che sembrerebbero utilizzabili per farci le cucine, ma invece poi sono, no? Per questo perché? Perché, come abbiamo detto più volte, anche l'oggetto ha tante funzioni. Non è che con un oggetto puoi fare una sola cosa, con un oggetto ne puoi fare tante, no?
Dual use è quello che viene.
Esatto, ma se non so, avete visto ultimamente c'è MacGyver, che a me mi fa ammazzare la serie alla televisione. E questo dovunque sia riesce a creare armi e ordigni con tutto quello che trova, che siano detersivi per pavimenti, telecamere a circuito chiuso, cioè, quando sai come fare, tutto ciò che c'è può essere rivisitato, modificato e trasformato in qualcos'altro. E allora come facciamo? Anche lì è un bel problema, chiaramente, no? Certo, anche. Questo sarebbe uno stimolo molto interessante da approfondire.
Cioè, senso, a proposito di rischio, cioè, $10,000 in mano a una persona sono $10,000 utilizzabili per acquistare 10 Kalashnikov o per altro. Quindi $10,000 in sé sono già l'inizio di un possibile che è pericoloso. Quindi, diciamo,
certo, in effetti la figura del denaro da questo punto di vista è molto interessante, non ci avevo pensato, potresti ragionarci sopra un attimo. Esatto, ma è già da lì che si pone proprio la questione, in effetti, no? Il denaro è pura potenzialità, e quindi noi il nostro valutare così tanto il denaro, addirittura da farlo diventare misura del reale da un punto di vista immaginale, non è poco, è tanta roba oggettivamente. Tu non valuti più l'uomo sulla base delle terre, sulla base dei titoli, sulla base del sangue, che guarda caso sono tutte cose invece abbastanza stabili, no? Che erano l'ancien regime. Il nuovo regime nasce su un fondamento proprio di, come dire, non so se lo sapete, ma Bauman ha inaugurato la metafora del liquido e tutti quanti si sono stracciati le vesti, no? Ma prima, ben prima, Marx aveva già scritto una frase che era estremamente interessante, che poi è stata ripresa da altri autori, che era everything that's solid melts in the air, tutto ciò che è solido evapora. Quindi il fatto che la realtà stesse perdendo di consistenza è una cosa che era percepita come tale già a metà dell'Ottocento per questa serie di ragionamenti. Cioè, noi ci troviamo davanti a delle, come dire, varianti della questione estremamente più preoccupanti, difficili, drammatiche, eccetera, però in effetti, ora che ci facciamo interrogare grazie allo stimolo di Claudio, il problema della sostanzialità del reale si era già posto in quel momento, cioè nel momento stesso in cui tu effettivamente scegli uno strumento tale come il denaro, che in sé non è nulla, perché di fatto è questo, no? Altra cosa che non vogliamo mai prendere in considerazione, di fatto in sé non è niente, no? Se tu hai soltanto denaro, tant'è che ogni volta che succede qualche catastrofe anche nella fiction, quelli che hanno i soldi improvvisamente incontrano più niente, non so se vi ricordate. Quelli che vogliono dire, ma io compro, dice, sai che cazzo se ne frega, io intanto ho da mangiare e mangio, tutti altri denaro, che non so che ci dovrei fare, perché sappiamo benissimo che il denaro assume senso, al di là della questione del potenziale, solamente all'interno di un ordine costituito in grado di sostenerlo. No, perché il denaro in sé è fiducia, è pura fiducia, oltre a essere pura potenzialità. Quindi il famoso pezzo di carta di 10 euro, se dovesse crollare l'Unione Europea, mo dare in bocca. Quindi questo è molto interessante anche da considerare. Quindi sono delle fondamenta di solidità del reale, ecco, si potrebbe parlare della solidità del reale, tutto sommato potrebbe essere una categoria utile da contrapporre, visto che appunto noi anche come a livello filosofico abbiamo lavorato tantissimo sulla sostanza, no? Come al solito, che vuol dire episteme, pure quello di fatto la traduzione, cioè ciò che sta sotto, ciò che fornisce un fondamento. Allora la sostanzialità del reale potrebbe essere qualcosa che merita di essere investigata con un po' più di cura, oggettivamente.
Qui cerchiamo di vestire di sostanzialità ciò che non lo è.
No? Beh, quella è la strategia che stiamo adottando sempre. Il problema è che poi gli esiti immaginari della cultura vanno contro questo, no? La moneta, il denaro, fino gli accordi di Bretton Woods, quindi il secondo dopoguerra, no? Fino al secondo dopoguerra esisteva una convertibilità in denaro, in oro, che era in qualche misura sostanziale. Chiaramente tu avevi dei pezzi di carta che non valevano nulla, ma c'era una possibilità di convertibilità diretta in oro. Oggi questo non c'è più. A fronte dell'emissione di moneta non c'è un valore sottostante che garantisca ciò che tu stai facendo girare, no? Ovviamente perché le esigenze del sistema economico non potevano essere vincolate al valore reale sottostante. Quindi fino ad allora però appunto al denaro veniva data una veste concreta, il famoso tallero di Maria Teresa, che poi è diventato il dollaro, erano dei dischi d'oro che potevano essere limati, che potevano essere adattati, ma che comunque avevano valore a prescindere, perché seppure cadeva l'impero asburgico comunque tu ci avevi una quota d'oro che potevi rivendere in quanto tale. Ma noi oggi abbiamo anche lì convenzioni. Una moneta da un euro non vale niente nel momento in cui l'euro non esiste più, non è che te la puoi rivendere per la materia che la compone, un biglietto di banca ancora meno, e soprattutto noi adesso non abbiamo più manco quelli, abbiamo le carte di credito, abbiamo i conti cifrati, abbiamo le transazioni su internet, il denaro è diventato effettivamente ciò che era sin dall'inizio, ovvero sia potenza. Per certi versi anche illusione, oserei dire, insomma, se vogliamo poi andare più verso l'immaginare.
Tant'è che i tesori si sotterravano perché si pensava che tanto a distanza di 50 anni valeva
certo
lo stesso.
Cioè, i famosi tesori dei pirati, i bauli pieni di gioielli, collane e varie cose del genere, sì. Beh, ma quelli, con quelli non erano tutti i torti, tant'è che ancora li cercano. No, c'è gente che vive della ricerca dei galeoni spagnoli affondati durante le tratte varie della colonizzazione, eccetera, perché ancora se li trovassi, ma magari, come dire, un bel baule di dobloni spagnoli mi ci starebbe come un guanto, anche se non c'è più l'impero spagnolo, ma comunque. Vabbè, sentite, direi che, insomma, anche qui vogliamo ripetere qualcosa? C'è qualcosa che vorreste riascoltare? Credo che la lettura dovrebbe aver facilitato un attimo la comprensione del passaggio, spero. Tema ormai lo dovremmo aver messo ben in chiaro, voglio dire, quindi è un'estensione di Beck per certi versi, quindi il riconoscimento della definizione come strategia costitutiva del reale e non semplicemente del rischio. E il supporto di Fink secondo me era fondamentale, però potete anche prenderlo in via, diciamo, così, di approfondimento non centrale, nel senso che non è esclusivamente del tutto necessariamente pertinente all'argomento. L'argomento lo fa anche Beck nel momento in cui appunto ci parla del trasferimento da una logica newtoniana a una logica di Heisenberg. Il passo è fatto, insomma, non servirebbe neanche approfondirlo e illustrarlo ulteriormente. Però, insomma, credo che meriti il tutto una attenta riflessione, insomma, perché è effettivamente uno dei processi, i core processes, si dicono in inglese, uno dei processi fondamentali della generazione del mondo in cui viviamo. Ok, direi che per oggi può andare pure così, per cui grazie dell'aver sopportato queste lezioni finora, perché, come dicevamo ieri,